Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Cosa ci succederebbe se noi prendessimo Maria nella nostra casa? Cioè tra i beni che Gesù ci ha lasciato nel momento della sua passione. Ne ha lasciati molti. Ha effuso lo spirito, spirò, paredo che nato pneuma, qualche riga dopo. Dal suo fianco uscì sangue e acqua, l'Eucaristia, il battesimo, la grazia, l'espiazione dei peccati, la redenzione del genere umano. E tra i doni che Gesù ci ha lasciato c'è questa maternità che si è compiuta ai piedi della croce, davvero, perché nell'Annunciazione si è compiuta per il figlio, ma è ai piedi della croce che si è estesa a tutto il suo corpo mistico. E come ogni maternità si compie nel dolore, perché ogni madre genera nel dolore. E così l'antica maledizione viene riscattata per il semplice fatto che, come voi sapete, lo dice l'imitazione di Cristo, sine dolore non vivi tu in amore. Non si vive nell'amore se non nel dolore. Il che non significa che l'amore sia doloroso, ma che per amore noi soffriamo. Tanto è vero, anche non vale mica solo per le donne quando partoriscono, vale anche per noi uomini. Nell'amore soffri perché sei compartecipe del dolore degli altri. E allora cosa ci succederebbe se noi accogliessimo davvero Maria nella nostra casa? Tra i doni che Gesù ci ha dato, oichia, casa, non è solo la casa, di mattoni, è l'insieme dei beni, è quella casa che è la redenzione che Cristo ha costruito. Cosa accadrebbe? Beh, certamente Gesù, Maria ci mostrerebbe il suo figlio, ci insegnerebbe a leggere questo libro che è scritto nella carne ed è scritto con il sangue. Il Medioevo aveva capito tutto. Noi che siamo diventati intellettuali abbiamo in qualche modo ridotto l'esperienza di fede a un'idea. Ma le idee non ti fanno piangere, non ti smuovono. Non ti commuovono, non perché, intendo dire, uso queste parole non nel senso balordo che abbiamo, che associamo fatalmente a queste parole. La compassione è una brutta bestia, sapete, quando vi prende. Noi di fatto la nostra vita cerchiamo di metterla al riparo dalla compassione. Perché se dovessimo avere compassione davvero, non potremmo neanche girare per la città. Noi anestetizziamo la compassione con molti ragionamenti che sono anche veri, d'altra parte, altrimenti non potremmo reggere a vedere un poveraccio che dorme per terra. Di fatto, per vivere noi facciamo così. Io credo di aver avuto compassione una volta sola in vita mia. Ed ero infatti bambino, perché quando sei bambino non hai ancora tutte le difese che ti fai crescere dopo. Mi credevo finché capo, una scena molto comune, intendo dire niente di che. Poi a ben pensarci non c'era neanche niente di particolarmente lancinante. Eppure avevo avuto 10 anni. Ed ero a Firenze, avevo una zia a Firenze, e c'era uno di questi mendicanti che mendicava e con vicino un cagnetto che aveva in bocca una specie una specie di secchiello, ecco, per accogliere le offerte. Niente di che, niente, a ben pensarci, no? Ma io non ho mai patito come quel momento lì. Mi sono buttato per terra dal piangere. Mi ricordo mia zia, ma su, dai, non fare così. Quella è la compassione. Se noi avessimo davvero compassione, cioè se patissimo con gli altri, oh beh, potresti reggerlo solo se, ed è così, lo puoi reggere solo se sei talmente pieno di Dio che la compassione non si esaurisce, ma con essa non si esaurisce neanche la tua forza. Sembra strano. Ma noi possiamo reggere la compassione se siamo uomini di preghiera, se siamo fortemente radicati in Lui. Perché altrimenti il peso degli altri ci devasterebbe. Già facciamo fatica a portare il nostro peso. Da questo punto di vista, la preghiera è quella grande sorgente di forza alla quale noi attingiamo per portare i pesi. Ah, abbiamo detto nelle litanie della Dolorata, Vergine paziente. Purtroppo, ve l'ho detto tante volte, la parola pazienza o paziente nel nostro italiano comune sembra un pochettino snervata. Pazienza. In greco è ipomeneia, che stai sotto, che tieni duro. Ma sapete quanto bisogna tenere? Lo sapete, sì, perché l'avete anche sperimentato. E poi le donne, effettivamente, nonostante, ecco, non è vero Mariella, nonostante abbiamo appiattito il genere femminile a pensare come il maschio, e per cui il vostro, voi, come dire, vi sentireste realizzate se come un maschio avete il potere, in realtà tanto per un maschio come per una donna, in Cristo, cioè noi che siamo stati rigenerati dalla parola, noi ci realizziamo se abbiamo l'amore. E questo vale per la donna e vale anche per l'uomo. Bisogna essere stupidi per pensare che se faccio le donne capo di un dicastero in Vaticano le ho valorizzate. Come se la corruzione, la stupidità o l'ambizione non fosse propria anche delle donne. Delle donne come degli uomini. Quella zozzeria che è il peccato è molto bipartisana e ci prende tutti. E non servono certamente i nostri voti per difenderci da questo. Altrimenti tutti prenderebbero i voti. È difficile mantenerli e viverli, il senso. Quindi stavo dicendo, Maria ci condurrebbe all'amore. E l'amore è la compassione. E la compassione è il dolore. Dice, tu ti senti realizzato nel dolore? No. Però è nell'amore che tiri fuori il meglio di te. E così nel dolore noi possiamo o disperarci o imparare a stare con. Non è il dolore che purifica, sia chiaro. Anche qui dobbiamo fare la tara a tanti bei discorsi che sono scritti nei nostri buoni libri. L'amore ti purifica, il dolore ti purifica. Dipende, ti può anche incattivire. Quindi non è che il dolore, è l'amore che purifica. E l'amore nasce dalla fede, piaccia o non piaccia, perché è la fede che ti fa vedere quello che non c'è. Perché se tu ti limiti a vedere quello che c'è, la disperazione è inevitabile, o le ancora. Maria capiva che quello che stava accadendo è perché Gesù lo accoglieva, è avvenuto apposta per quello. E questo solo la fede glielo poteva dare, perché se voi vedete ammazzare vostro figlio, come minimo una donna diventa come una leonessa e sbana gli assassini, ma è soltanto se credi, hai quella visione che è soprannaturale, che dice che è venuto per addossarsi i nostri peccati, è venuto per essere ucciso, per essere tradito, per essere abbandonato. Capite, la devozione all'addolorata ci può portare davvero al vertice più alto della vita cristiana, perché Maria stessa è il vertice più alto della vita cristiana. Quindi se noi accogliessimo Maria nella nostra casa, lei ci insegnerebbe a leggere in quel libro che non è scritto con la carta ma nella carne e con il sangue del suo figlio. Il Medioevo, vi dicevo, aveva capito tutto. Da dopo Cartesio noi abbiamo separato la res cogitans dalla res extensa, la mente dalla carne. E allora per noi il cristianesimo è un libro da leggere, una verità di cui siamo persuasi. E non voglio mica dire che non sia anche questo. Ma più profondamente, il cristianesimo è una persona che tu conosci. Non solo che conosci come passata, ma vivi come presente. Con la passione di Cristo noi siamo contemporanei. Se non altro, innanzitutto perché la sua passione continua in tutti i suoi membri, cioè in tutte le membra del corpo suo mistico. Ogni passione di ognuno di noi è sua passione. E non soltanto le passioni gloriose, le fatiche, la passione dei martiri, la fatica degli apostoli, non è mica solo quella. Ogni agonia è la sua agonia, ogni sospiro è il suo sospiro, ogni vergogna è la sua vergogna. Perché Gesù si è lasciato inabissare in questo mistero. E quindi davvero la sua passione è a noi sempre contemporanea, perché è sempre contemporaneo il vivente. Noi contempliamo lo risorto, ma nello risorto ci sono ancora le sue piaghe. Allora vedete, Maria ci condurrebbe a un'esperienza di Gesù che non è quella di leggere un libro, ma di quella di toccarlo. In una preghiera che davvero lo tocca, metti la mano nel mio costato, toccarlo, vederlo, udirlo. Vedete come noi voliamo basso, ma è inevitabile volare bassi nel momento in cui tu pensi che la preghiera sia, come dire, al massimo una sorta di riflessione. Non è mica solo riflessione. Certo, ci vuole anche quella, soprattutto in alcuni modi di pregare. Ma oltre alla riflessione c'è la contemplazione. Noi contempliamo le sue piaghe. In fondo, molto semplicemente, nell'osario, la flagellazione, la coronazione di spine, gli insulti, gli sputi. Entriamo nella Settimana Santa, no? Dice Sant'Ignazio, non è il molto sapere che sazia e riempie l'anima, ma il sentire e gustare intimamente. Più che ascoltare, posso dire quello che penso io della Via Crucis. La Via Crucis è un bellissimo modo di pregare, tant'è vero che sto pensando, come vedete, in questa chiesa non c'è la Via Crucis, ma io sapete che quasi quasi l'anno prossimo la metto su. E bisogna che trovi il sistema. E così la facciamo tutti i venerdì e in Quaresima sempre. Allora, purtroppo la Via Crucis l'abbiamo appesantita, per cui anziché essere la contemplazione del corpo di Cristo, diventa una pappardella che non finisce più. Perché io capisco che si debbano leggere i punti della scrittura, ma non è che devo leggere tutti i cammi del servo di Yahweh, basta una riga. E soprattutto la scrittura, non quello che hanno scritto i bambini carcerati, le donne, perché onestamente non me ne frega mica niente a me, ma devo dirlo io. E ve lo dico proprio francamente, è il motivo per cui, mi dispiace dirlo, io la Via Crucis del Papa sarebbe l'ultima roba che guarderei, perché io non posso stare 2 ore a sentire chiacchiere. Io che teorizzo che l'unico vantaggio di essere prete è che non ascolti l'omelia degli altri, perché la fai tu. Ma è vero? Allora Maria ci conduce a questa essenzialità. Noi siamo immersi anche nella Chiesa da un mare di parole. Ed è strano che lo dica io che vi ammorbo tutte le sere. Però Maria ci porta a questa essenzialità, le sue piaghe. Piangere sul corpo morto del Signore. Per imparare a accorgerci, per in Lui vedere le altre ferite, le mie e anche quelle degli altri. Quanto è vera quella preghiera che dice passione di Cristo, confortami. Quanto è vera. Perché noi riflettiamo in noi stessi la passione del Signore, proprio perché ogni dolore mio è anche suo. E i casi sono due. O ti schiaccia, e prima o poi ti schiaccia, perché nessuno ha una ricchezza, dovrei dire, psicologica, strutturale, naturale, talmente forte da resistere al peso della vita. Oppure, se tu l'abbracci nel nome di Gesù Cristo, la potenza dello Spirito, la potenza del risorto opera in te, in modo tale che tu la possa sostenere questa croce. E se tu sostieni la croce sostiene te. E allora ognuno di noi ha tante croci, perché ci possono essere croci a 20 anni, come a 60, come a 80, come a 40. Ci sono le croci di chi vive nel matrimonio e di chi vive nel celibato. Ci sono le croci di chi è divorziato e ci sono le croci di chi vive normalmente. Ma ogni croce è sua croce. Vorrei suggerirvi una piccola preghiera che modestamente ho inventato io, nel senso che quando ho fatto gli esercizi spirituali per la seconda volta, e mi è successa una cosa un pochettino strana, nel senso che mai mi è successa una roba simile. Durante il mese di esercizi, diciamo che ogni 2 o 3 giorni mi veniva molto spontaneo condensare ciò che in quei 2 o 3 giorni avevo sentito o vissuto in un'espressione molto semplice, sulla falsariga di Anima di Cristo santificami, quella di Sant'Ignazio. Mi veniva una roba simile, però mia. Quando meditavo la 3ª e la 4ª settimana, cioè la passione, la risurrezione, mi veniva da pregare così: morte di Cristo, rinchiudimi. Vita di Cristo, pervadimi. Per l'esattezza, riempimi. Chiediamo che la morte di Cristo ci rinchiuda, che le nostre sofferenze siano parte delle sue. Le offriamo in unione alle sue, per essere riempiti della sua vita. Vita di Cristo, riempimi, e perciò morte di Cristo, rinchiudimi. Madre di Cristo, amami. Giudizio di Cristo, giustificami. Madre di Cristo, amami, è il Vangelo che abbiamo letto. Madre di Cristo, amami. Cosa volete chiedere di più a Maria, se non che vi ami? Madre di Cristo, amami. Morte di Cristo, rinchiudimi. Le mie umiliazioni, le mie ferite, le pestate che ho ricevuto, sono anche le sue. Vita di Cristo, riempimi. Giudizio di Cristo, giustificami. Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. Croce di Cristo, salvami. Perché Paolo dice che Dio è il documento scritto del nostro debito, come se fosse uno scontrino, però in negativo. Lo ha tolto di mezzo pendendolo alla croce. Croce di Cristo, salvami. Ti inchiodo tutti i miei debiti. Croce di Cristo, salvami. Spirito di Cristo, santificami. Morte di Cristo, rinchiudimi. Vita di Cristo, riempimi. Madre di Cristo, amami. Giudizio di Cristo, giustificami. Gioia di Cristo, accoglimi.